Oggi devo iniziare con una confessione. Quest'estate mi sono un po' innamorato di un'altra. Ho detto, amore, stai tranquilla, è morta. È intelligente, è divertente, ma è morta da 200 anni. Ero al mare, mi sono sdraiato sul lettino e ho iniziato a leggere Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. La Austen è fortissima, ti fa ridere un sacco. Ecco come inizia il suo romanzo. Racconta la storia di una famiglia il cui progetto è far sposare le figlie. Quindi ecco l'inizio. È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un'ampia fortuna deve avere bisogno di una moglie. È la prima frase. Per quanto poco si possa sapere circa i sentimenti o i punti di vista di un uomo del genere al suo primo apparire nel vicinato, questa verità è così saldamente fissata nelle menti delle famiglie del circondario da considerarlo di legittima proprietà di una o l'altra delle loro figlie. Mio caro Mr. Bennet, gli disse un giorno la sua signora, hai saputo che finalmente Netherfield Park, una grande proprietà, è stato affittato? Mr. Bennet rispose di no. Ma è così, replicò lei, perché Mrs. Long è appena stata qui e mi ha raccontato tutto sull'argomento. Mr. Bennet non rispose. Non vuoi sapere chi l'ha affittato? Esclamò la moglie con impazienza. Tu vuoi dirmelo e io non ho nulla in contrario ad ascoltare. Era quanto bastava. Allora, mio caro, deve sapere che Mrs. Long dice che Netherfield è stato affittato da un giovanotto con un'ampia fortuna del nord dell'Inghilterra. È sposato a scapolo. È uno scapolo, mio caro, puoi starne certo. Uno scapolo con un'ampia fortuna. 4 o 5 mila l'anno. Che bella cosa per le nostre ragazze. Io ho fatto tante risate leggendo Orgoglio e Pregiudizio. La mamma vuole fare di tutto per far sposare le figlie. Le figlie cercano di contenere la mamma, mentre cercano di fare una valutazione dei candidati che si presentano. Il peggiore di loro è stato il mio personaggio preferito. Si chiama Mr. Collins. Ecco la sua foto nel film basato su Orgoglio e Pregiudizio. È un pastore, ma è la persona più vana, pomposa e superficiale di tutto il romanzo. Parla con un linguaggio formale, pieno di complimenti esagerati per tutto e per tutti. E fa una proposta di matrimonio alla protagonista del romanzo, che ne è mortificata. Prova a rifiutarlo con finezza, ma lui non accetta il suo no e continua a insistere. Leggo qui una parte. So bene, e non da ora, replicò Mr. Collins, con un cerimonioso gesto della mano, che tra le signorine si usa a respingere la proposta di un uomo che esse intendono segretamente accettare, quando lo richiede per la prima volta i loro favori, e che talvolta il rifiuto è ripetuto una seconda e persino una terza volta. Non ritengo quindi minimamente scoraggiato da ciò che avete appena detto e spero di condurvi all'altare quanto prima. Le donne amano un uomo insistente così, non è vero? No, eh? No. Lei ribadisce il rifiuto? Lui continua a insistere. Ad un punto lei perde la compostezza e risponde così. Insomma, Mr. Collins, esclamò Elizabeth con una certa veemenza, mi mettete in enorme imbarazzo. Se ciò che ho detto finora può apparirvi una forma di incoraggiamento, non so proprio come esprimere il mio rifiuto in un modo che possa convincervi che proprio di questo si tratta. E lui risponde, ecco, dovete consentirmi, mia cara cugina, di ritenere che il vostro rifiuto sia solo una convenzione. La mia posizione sociale, le mie relazioni con una famiglia aristocratica e la parentela con voi sono circostanze altamente in mio favore. Perciò, dovendo concludere che non siate seriamente intenzionata a rifiutarmi, ritengo di poter attribuire il rifiuto al vostro desiderio di accrescere il mio amore con l'incertezza, come consuetudine fare da parte delle donne eleganti. Non è divertente? Oh, io amo Mr. Collins, questo personaggio. È pomposo, è vano, è inappropriato ed è un pastore. Ed è un pastore. È un caso estremo dell'avvertimento di Gesù riguardo il lievito dei farisei. Il lievito cosa fa? Gonfia la pasta, no? Il lievito dei farisei gonfia un cristiano, finché ai propri occhi si considera un grande, mentre tutti gli altri si accorgono che è una persona piccola. È una tentazione a cui dobbiamo tutti essere attenti, essere tentati dall'orgoglio, guardare gli altri dall'alto, nutrire un senso di superiorità, nutrire uno spirito critico, avere un cuore duro, invece di avere il cuore morbido, umile e amorevole di Gesù. Un po' come oggi, si può prendere la proteina o gli ormoni e diventare gonfi, invece di far crescere i muscoli con vero esercizio fisico, no? Diventare un genuino cristiano è arduo. Ci vuole tempo, sofferenza, ravvedimento e umiltà. Il lievito dei farisei offre una scorciatoia facile. Ti gonfi di orgoglio e in poco tempo ti ritieni superiore e ti permette di giudicare gli altri. Gesù dice ai suoi discepoli, guardatevi dal lievito dei farisei. In poco tempo vi possono contagiare. Bastano delle piccole insinuazioni per gettare una cattiva luce su qualcun altro. E la stessa cosa fa Neemia quando il popolo conclude il progetto di ricostruzione delle mura in questa nostra serie sul libro di Neemia. Hanno fatto un'impresa straordinaria, ricostruito le mura intorno a tutta Gerusalemme in 52 giorni. Mentre i nemici esterni minacciavano di attaccarli e questioni interne dovevano essere affrontate. Era qualcosa di eroico che avrebbe potuto portarli all'orgoglio, alla rilassatezza, ad abbassare le guardie. Quindi Neemia e Esdra fanno questo. Molto saggiamente guidano il popolo in un percorso di ravvedimento e di consacrazione collettiva. Sanno che il successo è una stagione più pericolosa del fallimento. Che il popolo sarebbe stato meno attento dopo che le mura erano state costruite rispetto a prima. Quando ci sentiamo vulnerabili, fragili, in crisi e desiderosi di qualcosa, cerchiamo Dio intensamente. Una volta ottenute la sicurezza e la stabilità desiderate, siamo tentati ad abbassare la guardia e a rilassarci spiritualmente. Quindi ecco cosa fa Neemia. Vediamo l'inizio del capitolo 7. Quando le mura furono riedificate e io ebbi messo a posto le porte e i portinai, i cantori e i leviti furono stabiliti nei loro uffici, diedi il governo di Gerusalemme a Canani, mio fratello, e ad Anania, comandante della cittadella, perché era un uomo fedele e temeva Dio più di tanti altri. Ordinai loro, le porte di Gerusalemme non si aprano finché il sole non comincia a scaldare e si chiudono e si sbarrano le porte mentre i cittadini sono ancora in piedi. Si stabiliscono delle guardie prese fra gli abitanti di Gerusalemme, ognuno al suo turno e ognuno davanti alla propria casa. Dopo che le mura sono state costruite, dobbiamo continuare a vegliare. Il comfort è più pericoloso del bisogno. I Mr. Collins della vita non nascono dalla povertà, ma dall'abbondanza. Quindi Neemia mette come comandante della cittadella un uomo fedele e che temeva Dio più di tanti altri. Stabilisce delle guardie e gli dice di porsi ognuno davanti alla propria casa. No? Oltre a Jane Austen, un autore che mi ha toccato molto quest'estate è questo qua, si chiama John Newton. È un uomo che ha sofferto tantissimo, era un mercante di schiavi nel 700, ma che si ravvede e che diventò uno dei pastori più saggi e santi che io abbia mai incontrato. Compose un inno molto conosciuto chiamato Amazing Grace, meravigliosa grazia. Mi ha molto nutrito leggere le lettere che ha scritto alle persone che cercavano il suo consiglio. In una di queste lettere lui dice questo, leggo un pezzo. È infatti naturale per noi desiderare e pianificare. Ed è misericordioso da parte del Signore deludere i nostri piani e contraddire i nostri desideri. Poi, uno spirito rotto e contrito è gradito al Signore, che ha promesso di abitare con coloro che lo hanno. E l'esperienza mostra che la sperimentazione di tutte le nostre benedizioni è proporzionale al senso di umiliazione che abbiamo nei confronti della depravazione della nostra natura. La nostra santità non consiste in grandi conquiste, in grandi traguardi, ma in desideri spirituali, in fame, sete e lutti, in umiliazione di cuore, povertà di spirito, sottomissione, mansuetudine, in amorevoli pensieri su Gesù e dipendenza da Lui solo per tutto ciò che vogliamo. Queste parole mi hanno fatto un gran bene. Vengono da un pastore che era l'opposto di Mr. Collins. Ricordare che Dio, nella sua misericordia, spesso delude i nostri piani per formare in noi uno spirito umile e contrito. Ricordare che la santità non si manifesta nella forma di grandi traguardi, anche quando sono per Dio, ma nell'umiliazione del cuore, nella fame di Dio, nella sottomissione alla volontà di Dio, nella dipendenza di Cristo. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Nella sua saggezza e misericordia, Dio non ci porta di vittoria in vittoria, ma ci dice spesso dei no. Aspetta, non ancora. Ti prepara attraverso una stagione di sofferenza. È la scuola della grandezza di Dio. Il curriculum è fatto da anonimato, solitudine, bisogno, sogni non compiuti, preghiere non risposte, rimanere fedeli anche quando il percorso è difficile. Domanda: qual è la stagione che Dio ti ha dato in questo momento? Se è una stagione di pace e di prosperità, godele. Ricorda che sono un regalo di Dio. Ma se è invece una stagione di difficoltà e di delusione, godele. Non sprecare il tuo dolore. Ricordati che è un regalo di Dio. Ti spingerà alla preghiera, all'umiltà, ad avere compassione per il dolore degli altri, a essere una persona più profonda che non sarà tentata dal lievito dei farisei quando incontrerà l'agio e il comfort, ma che rimarrà grata e umile. Vi faccio un esempio che mi ha molto toccato, l'esempio di una donna che apparteneva alla chiesa di John Newton, una signora dell'epoca. Newton la descrive in una delle sue lettere. Ecco qua. Ho perso un'altra del mio popolo, una madre del nostro Israele. Una persona di grande esperienza, eminente grazia, saggezza e operatività. Camminava con Dio da 40 anni. Era una delle povere al servizio del Signore, ma la sua povertà era decorosa, santificata e onorevole. Visse rispettata e la sua morte è considerata una perdita collettiva. Per me è una grande perdita. Mi mancheranno i suoi consigli e il suo esempio, dai quali sono stato spesso edificato e animato. Ma Gesù vive ancora. Più o meno le sue ultime parole furono: il Signore è la mia parte, dice l'anima mia. Questa descrizione mi ha toccato. Immaginare una donna povera del Settecento, ma che era dignitosa, saggia, santificata, una colonna per la sua chiesa, una madre per il loro Israele. Quando morì, le sue ultime parole furono: oh Gesù, io ho Gesù. Abbracciamo la nostra stagione. Ringraziamo Dio per tutto ciò che è difficile e che ci conduce a Lui. Sono alcuni dei momenti più ricchi della vita. Sono i momenti che fanno più bene alle nostre anime. Portano al ravvedimento e al risveglio. A voler dimorare nella presenza di Cristo. A dire: non ho niente, sono povero, ma io ho Cristo. Prima di andare avanti, fermiamoci per un attimo alla presenza di Cristo. Godiamo la sua presenza. Permettiamo ad ogni dispiacere di diventare un diletto nella presenza di Cristo. Possiamo ora innalzare delle brevi preghiere di una o due frasi per onorare il nostro Gesù. Chi lo vorrà? Gesù è buono. Non è vero? Quando le mura sono ricostruite, Esdra e Neemia guidano il popolo in un momento così, di ravvedimento e riconsacrazione. Leggiamo qua, capitolo 9. Il 24 dello stesso mese, gli israeliti si radunarono per un digiuno, vestiti di sacco e coperti di polvere. Quelli che appartenevano alla stirpe di Israele si separarono da tutti gli stranieri, si presentarono dinanzi a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri. Poi si alzarono in piedi nel posto dove si trovavano e fu fatta la lettura del libro della legge del Signore loro Dio per un quarto della giornata. Per un altro quarto essi fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti al Signore loro Dio. Giosuè, Bani, Cadmiel, Sebania, Bunni, Serbia, Bani e Kenani si alzarono sulla pedana dei Leviti e invocarono a gran voce il Signore loro Dio, dicendo: alzatevi e benedite il Signore vostro Dio ora e sempre. Si benedica il tuo nome glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni onore. Tu solo sei il Signore. Tu hai fatto i cieli dei cieli e tutte le loro schiere, la terra e quanto sta su di essa, i mari e quanto è in essi. Tu fai vivere tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. È una bellissima preghiera, uno dei capitoli più belli della Bibbia. Ricordano della misericordia di Dio nel rivelarsi ad Abramo, nel liberare il popolo dalla schiavitù in Egitto, nel provvedere la manna e la legge nel deserto. Ma, nonostante tutto, ricordano anche questo. Leggo. Ma essi, i nostri padri, si sono comportati con superbia. Hanno indurito la loro cervice e non hanno obbedito ai tuoi comandi. Si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati dei miracoli che tu avevi operato in loro favore. Hanno indurito la loro cervice e nella loro ribellione si sono dati un capo per tornare alla loro schiavitù. Non è questa la storia umana? Non è questo il cuore umano? Il lievito dei farisei ci gonfia e ci indurisce così facilmente. Ma grazie a Dio, il peccato umano non è la totalità della storia. Quindi continuano a pregare così. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, pietoso e misericordioso, lento all'ira e di grande benevolenza. E non li hai abbandonati. Anche quando si sono fatti un vitello di metallo fuso e hanno detto: ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, e ti hanno insultato gravemente, tu, nella tua misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nube che stava su di loro non ha cessato di guidarli durante il giorno per il loro cammino, e la colonna di fuoco non ha cessato di rischiar loro la strada su cui camminavano di notte. Hai concesso loro il tuo spirito buono per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, e hai dato loro l'acqua quando erano assetati. Quanto è buono Dio! Più viviamo, più ce ne accorgiamo. È un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e di grande benevolenza. Non ci abbandona anche quando noi ci abbandoniamo al peccato, ma ci offre il perdono e un nuovo inizio. Provvede una colonna di fuoco per guidarci nelle tenebre. Ci concede uno spirito buono per istruirci. Siamo più peccatori di quanto immaginavamo, ma siamo più amati da Dio di quanto immaginavamo. Gesù ha dato la sua vita affinché, dove è abbondato il peccato, abbondi ora la grazia di Cristo, affinché gli ostacoli diventino trampolini, affinché i deserti si trasformino in oasi. È una verità che ci porta la tristezza e la gioia allo stesso tempo, una buona tristezza che ci conduce al ravvedimento, una gioia che ci tira su perché viene dal Signore. Non dipende dalle circostanze e non mantiene una continua ricerca di buone circostanze. È una gioia che non dipende dalle circostanze e che è capace di trasformare le cattive circostanze in luoghi di incontri con Dio. E così diventano dolci. Tutta la terra viene coperta dalla gloria di Dio. Non importa cosa accada, noi abbiamo Cristo. E questo ci basta. Quindi il popolo si ricorda della misericordia di Dio, anche dopo il loro peccato. Ecco qua, continuano. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli entrare per possederlo. Essi si sono impadroniti di fortezze, di una terra grassa e hanno posseduto case piene di ogni bene, cisterne scavate, vigne, olivetti, alberi da frutto in abbondanza. Hanno mangiato e si sono saziati e si sono ingrassati e hanno vissuto in delizie per la tua gran bontà. Il bisogno ci conduce a Dio. La prosperità ci riempie di gratitudine per ciò che Dio ci dà. Tante volte, perché poi in tante altre ci dimentichiamo di Dio di nuovo. Ci rilassiamo, diamo le cose che abbiamo per scontate e induriamo i nostri cuori di nuovo. Ecco, ma poi sono stati di nuovo disobbedienti. Si sono ribellati contro di te, si sono gettati la legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te e ti hanno offeso gravemente. Non è questo il cuore umano? Il lievito dei farisei è tosto. Noi riusciamo a trasformare le benedizioni di Dio a volte in distrazioni. Offendere il Dio che ci ha accolto con grazia. Indurire i nostri cuori dopo averli ammorbiditi. E così il ciclo umano si ripete, di peccato e grazia, grazia e peccato. Leggo ancora un altro pezzo. Ma al tempo della loro angoscia, essi hanno gridato a te di nuovo. E tu li hai ascoltati dal cielo di nuovo. E nella tua grande misericordia, tu hai dato loro dei liberatori che li hanno strappati dalle mani dei loro nemici. Ma quando avevano pace, ritornavano a fare il male dinanzi a te, di nuovo. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che li opprimevano. Poi, quando cominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo, di nuovo. Così nella tua misericordia più volte li hai salvati. Tu li ammonivi per farli tornare alla tua legge, ma essi si mostravano superbi e non obbedivano ai tuoi comandi. Peccavano contro i tuoi decreti, che fanno vivere chi li mette in pratica. La loro spalla rifiutava il giogo, indurivano la loro cervice e non obbedivano. Non è triste? Il cuore umano ha una capacità di autosabotarsi impressionante. Non mi servono gli ostacoli, riesco a inciampare da solo. Non mi servono le tentazioni, riesco a trovare delle ombre nelle più pure benedizioni di Dio. Il libro porta questa ricchissima preghiera e racconta che di conseguenza il popolo era molto triste. Piangevano mentre ascoltavano le parole della legge. Ricordare del peccato dei nostri padri. Riconoscere il nostro peccato. Domandarsi se riusciremo mai a sconfiggere questo ciclo. No? È triste, no? Ma è una buona tristezza, perché scredita ogni nostro tentativo di camminare in modo indipendente da Cristo, perché confuta ogni pretesa ad una rettitudine personale indipendente da Cristo. John Newton, l'autore che ho citato prima, ad un certo punto confessa questo in una sua lettera. Sento la stanchezza di essere in debito con Dio per continuo e ripetuto perdono. E temo che una parte dei miei sforzi contro il peccato e dei miei desideri per un maggiore livello di santificazione derivi da un desiderio segreto di non sentirmi così completamente e totalmente in debito con Lui. Non è vero? Spesso cerco di non peccare per non dover subire la vergogna di chiedere perdono a Cristo ancora una volta. Tipo, di nuovo, meglio non peccare. O almeno minimizzare il peccato e far finta di niente, no? Ma non è questa la santità a cui Gesù ci chiama. È la santità che si costruisce ogni giorno. Dal riconoscimento del mio peccato ogni giorno. Se qualcuno pensa di scappare da questo ciclo, si illude e indurisce il proprio cuore. Ma se riconosci il tuo peccato, l'indurimento del proprio cuore, l'abuso della grazia di Cristo e ti prostri davanti a Cristo e chiedi perdono ancora una volta. Incontri Cristo. Incontri te stesso. È una tristezza buona che ci umilia, che ci conduce al ravvedimento, che non fa una promessa irrealista di santità infinita e rilassatezza, ma che ci ricorda le verità portanti del peccato umano, della grazia di Cristo e che ci invita a ravvederci oggi, ora, a riconoscere il nostro peccato e ad ammorbidire i nostri cuori oggi, ora. E che così poi diventa gioia, una gioia fresca, nuova, la manna che Dio provvede questa mattina. Non è la grazia di ieri per il peccato di ieri, è la misericordia di oggi che si rinnova ogni mattina. Quale ravvedimento offri al Signore oggi? Quale parte dura del tuo cuore chiede Gesù di ammorbidire oggi? Se non ti viene niente in mente, attento. Il nostro cuore può essere duro, duro e duro. Ma se hai la tristezza di riconoscere un atteggiamento che vuoi abbandonare oggi, rallegrati. Sei pronta a incontrare il tuo Signore. È una tristezza che si mischia con la gioia. È una tristezza che nelle mani di Cristo si trasforma in gioia. Non dipende dalle circostanze, non dipende dai sogni compiuti, dipende da incontrare Cristo così come sei ora.